Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla nona puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. E oggi la storia che vogliamo raccontarvi ci porta prima in tutto il mondo, a partire dalle terre colpite dallo tsunami del 2006 fino alla Bosnia-Erzegovina e poi passando per Fukushima e tanti altri luoghi come ad esempio la Sicilia dei beni confiscati alla mafia, fino poi ad arrivare all'Aquila. Questa terra sconvolta nel 2009 da questo sisma, tematica purtroppo troppo ricorrente ormai nelle nostre cronache, e in questo viaggio ci accompagnerà un grandissimo fotografo, Massimo Mastrorillo. Massimo Mastrorillo è nato a Torino nel 61, è laureato all'Istituto Europeo del Design di Roma, lui è di base a Roma e ha sempre lavorato su grandi lavori fotografici come ad esempio quelli dal Mozambico, dalla Turchia, dall'Iraq. Ha vinto il World Press Photo nella categoria natura con un'immagine realizzata sulla spiaggia indonesiana 3 mesi dopo lo tsunami. Ama ritrarre la natura quando è più arrabbiata e se il suo approccio può sembrare distaccato è solo per frapporre una distanza fra se stesso e le tragedie che ritrae. Possiamo annoverare anche il terremoto, oltre a quello dell'Aquila, il terremoto di Haiti e molte altre situazioni particolari come il fenomeno dei suicidi in Giappone. Ma prima di parlare con Massimo Mastrorillo, che tra l'altro sarà protagonista di un workshop in gennaio, il 21-22 gennaio a Monzambano, e di una serata il 20 di gennaio sempre a Monzambano, ricordiamo che per restare informati su tutto quello che è Mantova Eyes basta cercarci su Facebook il nostro gruppo Mantova Eyes, oppure qualunque tipo di informazione potete contattarci a mantovaeyes@gmail.com. Inoltre vi ricordo che tutte le puntate di Mantova Eyes vanno in replica giovedì alle 21 e sono riascoltabili sia sul sito di Radio Base www.radiobase.eu e ovviamente sulla piattaforma Mixcloud www.mixcloud.com/mantovaeyes. Adesso ci fermiamo veramente proprio per 2 minuti e poi torniamo qui dagli studi di Radio Base con Massimo Mastrorillo, che sta già fremendo al telefono. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, come preannunciato prima della pausa siamo in linea col fotografo Massimo Mastrorillo. Ciao Massimo.
Ciao.
Allora, quando abbiamo preparato l'intervista, diciamo la prima cosa che ci siamo detti è cerchiamo di capire come nasce fotograficamente Massimo Mastrorillo, e tu vieni dal reportage, quindi Indonesia, Bosnia, Fukushima, tutti i teatri in cui hai realizzato veri e propri reportage, anche se poi hai cambiato il tuo approccio, nasci da quel mondo. Allora partiamo proprio da lì, magari dall'Indonesia, per parlare un po' di questo tuo approccio alla fotografia tramite il reportage.
Sì, diciamo che nasco prima di tutto come fotografo commerciale, poi piano piano mi avvicino al fotogiornalismo e con quello vinco diversi premi. E Indonesia è un lavoro che io ho realizzato in 2 tappe. Una prima tappa che era stata commissionata dal Festival di Fotografia di Roma e che mi ha portato nei luoghi dello tsunami e anche in altre zone, e poi il progetto è continuato come analisi della devastazione ambientale ad opera dell'uomo, e avvicinando questo concetto di devastazione indotta a quello procurato spesso dalla natura, in quanto l'Indonesia è comunque un paese sismico, quindi soggetto continuamente a terremoti e a devastazioni di tipo naturale, quindi ho fatto un'associazione tra la devastazione naturale e la devastazione indotta dall'uomo, e facendo dei parallelismi, insomma, delle conseguenze sul territorio e anche sulla vita delle persone.
Poi è arrivata la Bosnia, questa terra così vicina a noi geograficamente, eppure che sentiamo per qualche strano motivo molto lontana, anche forse per gli avvenimenti che spesso riscontriamo.
Sì, diciamo che già la Bosnia rientra un po' in una forma di linguaggio che è più vicina a quello che faccio adesso, che non è tanto distante dalle indagini che facevo all'inizio. Cambiano semplicemente i linguaggi, meno fotogiornalistico, più basato su simbologia, metafora e quant'altro. E la Bosnia è una storia, diciamo, che si avvicina molto a questo tipo di linguaggio, quando tutto succede ma in realtà sembra non succedere nulla, quindi sono quelle storie meno eclatanti ma che comunque ci sono anche difficili da raccontare. E il progetto narra proprio di questa follia sotterranea, nascosta, che è la stessa follia che ha portato alla guerra, al conflitto e alle conseguenze terribili che questo ha avuto, ma che rimane comunque sotto traccia, ossia gli scontri o comunque le distanze tra le etnie all'interno del paese esistono ancora tantissime paure legate alla guerra, non c'è sicurezza del prossimo, insomma è un paese che ha una vita quotidiana che sembra essere abbastanza nella norma degli altri paesi, ma sostanzialmente sotto cova un conflitto che semplicemente per la non presenza di condizioni tra virgolette favorevoli non sfocia di nuovo in un conflitto. Quindi è una storia nascosta che narra proprio un po' di questo disagio legato all'incomprensione tra le etnie, le religioni, le persone.
È un tema indubbiamente molto attuale, che in questo momento forse noi pensiamo lontano, ma in realtà ci ha già investito e ci investirà con tutta la sua forza, perché questo non può che essere anche il futuro di una nazione come l'Italia, che si affaccia insomma su un mare in cui ci sono molte culture a contatto. E invece torniamo ai tuoi lavori, sempre dal punto di vista ambientale. Fukushima è indubbiamente il disastro degli ultimi anni.
Sì, Fukushima anche lì è una storia, come dire, in qualche modo difficile da raccontare. Dopo la prima devastazione ovvia dello tsunami, che quindi era per certi aspetti molto simile a quella dell'Indonesia, dopo la prima devastazione, diciamo, quello che a me interessava veramente raccontare era questo inquinamento nucleare, le conseguenze che questo inquinamento nucleare avevano creato e creeranno per le prossime generazioni, probabilmente per centinaia di anni. Ed è anche lì una storia, come dire, in qualche modo sotto traccia, perché semplicemente si va in alcuni luoghi che sembrano essere assolutamente identici a prima, e tra l'altro anche belli dal punto di vista naturalistico, una zona piuttosto bella del Giappone, e in realtà sembra essere quindi tutto come prima, ma non sarà mai più come prima. Quindi racconto proprio su questo confine tra sano e insano, tra come dire, accessibile e inaccessibile, tra normale e anormale. Quindi è tutta una storia basata un po' su questa trasformazione sotto traccia, perché fondamentalmente l'inquinamento nucleare comporta proprio questo, una sorta di trasformazione sotto traccia finché non se ne vedono le conseguenze in maniera evidente. Quindi è sempre un lavoro un po', diciamo, sulla metafora, sull'immaginazione, che sull'evidenza, perché in effetti in questo momento l'unica evidenza è che ci sono delle persone che vivono condizioni di disagio, però non si vedono per fortuna ancora gli effetti dell'inquinamento nucleare.
Sì, certo, tra l'altro la dicotomia ambiente, lavoro, comunque industria, soprattutto a Mantova in questi mesi è molto molto forte, quindi sullo sfondo un po' di questo lavoro bisogna anche considerare sempre anche questo rapporto comunque conflittuale in questo momento, soprattutto nella nostra provincia, tra quello che è l'aspetto del lavoro e quello che è l'aspetto dell'ambiente, insomma. E questo questo fa da sfondo a tantissime province italiane.
Quello che cerco di fare fondamentalmente è proprio questo, di sforzare le persone in questo periodo di, diciamo, di iperproduzione fotografica in cui tutto è documentato, è documentabile, usare l'immaginazione, cioè immaginare di non poter più entrare dentro casa propria, no, da un giorno all'altro. Quello che è successo agli abitanti dell'Aquila è quello che cerco di fare, immaginare le persone, immaginare di, come dire, respirare un'aria che non è più respirabile e comunque, come dire, essere sicuri di andare incontro ha conseguenze anche devastanti in un futuro, no, neanche troppo lontano. È quello che cerco di far immaginare più che mostrare, perché ho l'impressione che oggi come oggi mostrare, come dire, ci sia un po' di abitudine, no, alle atrocità del mondo, quindi si faccia un po' fatica, come dire, a immedesimarsi nelle condizioni degli altri finché i fatti non ti toccano personalmente. E sì, quindi sto cercando di fare questo tipo di racconti.
Certo, allora facciamo una brevissima pausa, poi torneremo a parlare dei tuoi lavori sulla mafia e poi del tuo lavoro ultimo più importante, con il quale poi hai realizzato anche il libro, che è Aliqual. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, siamo ancora in linea con Massimo Mastrorillo e avevamo parlato di Fukushima e ora invece parliamo di mafia, uno dei tuoi ultimi lavori reportagistici, diciamo così.
Sì, in realtà è ancora in progress, quindi in realtà è l'ultimo lavoro, è anche successivo ad Aliqual, però non è finito, quindi come tale è un'evoluzione. È un lavoro complesso anche questo, perché, diciamo, dopo le uccisioni di mafia degli anni 70-80, documentate ampiamente da Letizia Battaglia e Franco Zecchini, in realtà la mafia ha operato in maniera completamente diversa e a volte sembra quasi essere scomparsa, no? In qualche modo la gente, come dire, è meno coinvolta emotivamente perché non succedono fatti evidenti o eclatanti. In realtà è sempre più forte, è sempre più, come dire, un parassita sempre più inserito nei rami del sociale, quindi il lavoro è proprio su questo, sui beni sequestrati alla mafia, che è l'unica forma di lotta effettiva che in qualche modo lo Stato sta portando avanti nei confronti delle associazioni mafiose, e il messaggio è quello di far capire e pensare alle persone che in qualche modo, anche se siamo molto lontani, mi auguro mentalmente, dall'idea di diciamo, della mafia o comunque da questo mondo criminale, in realtà lo foraggiano tutti i giorni. Questo in qualche modo potrebbe anche responsabilizzarci un po' di più, nel senso che i beni che vengono sequestrati vanno da alberghi a 5 stelle, ristoranti, scuole, chi ne ha più ne mette, insomma c'è veramente di tutto dentro, aziende. E quindi è proprio una piovra, un parassita che si inserisce in tutti gli aspetti del sociale. Questo è, diciamo, l'obiettivo del mio progetto, che proprio per questo è un po' complesso, perché cerca di far vedere questo parassita da più punti di vista.
Beh, sicuramente molto interessante, seguiremo anche come trasmissione l'evolversi di questo lavoro. Veniamo ora ad Aliqual, il lavoro con il quale poi hai realizzato anche il crowdfunding e il libro. Partiamo dal concept, da questo concetto che si inserisce un po' in quello che è lo stesso di Fukushima, lo stesso dell'Indonesia, cioè vedere che cosa succede dopo, quando, diciamo, le luci dell'informazione di massa si spengono, è corretto?
Sì, è quello. Già all'inizio, diciamo, si deve avere questo approccio, quindi un po' lontano da morti, tendopoli e quant'altro, si deve lavorare più su questo territorio che sembrava mutare continuamente e poi non mutare mai. Qualcuno stesso ha fatto una mostra a cielo aperto all'Aquila, ripeto, l'Aquila con 200 manifesti che gli aquilani hanno montato con le loro mani, quindi c'è stato anche una sorta di scambio umano e professionale che per me è stato molto coinvolgente. Però, diciamo, sono andato avanti in questa ricerca di documentazione, di chiarificazione di quello che è un po' quello che sta succedendo in questa città, perché fotografavo diversi terremoti, ma voglio dire, come dinamica è veramente forse unico nel suo genere, no? Non come devastazione, probabilmente non è così ampio come altri, cioè in Indonesia sono 260.000 morti, però dal punto di vista proprio del, di come si è evoluto è una cartina tornasole abbastanza evidente di come siamo noi come paese. E quindi fondamentalmente da una documentazione post terremoto è diventata quasi un'analisi sul concetto di sospensione nel quale tutte le persone, bene o male, sono costrette a vivere, a cominciare dagli aquilani della città dell'Aquila. Quindi è una sorta di racconto su una realtà parallela che si è venuta a creare in questa città, dove tutto sembra avere un disordine ordinato o un ordine disordinato, dove sembrano essere possibili vite in condizioni di vita impensabili. Quindi è un lavoro molto metaforico, ma che racconta proprio questa condizione di sospensione alla quale inevitabilmente si viene a vivere quando si creano le situazioni tipo queste dell'Aquila, ma fondamentalmente nella quale viviamo tutti noi oggi, grazie alla globalizzazione, al terrorismo e quant'altro.
Poi dal progetto viene l'idea di fare il crowdfunding e quindi il libro. E come sono legate queste due cose? Come è stato il processo che ti ha portato a fare questo passo, che non è un passo semplice, insomma, fare un crowdfunding è un lavoro quasi a tempo pieno.
Sì, non è semplice affatto. Del resto era il progetto che avevo pensato proprio per la realizzazione di un libro e di una mostra. E il libro ovviamente aveva bisogno di un sostegno economico, quindi abbiamo deciso di intraprendere questa campagna di crowdfunding, buttandosi proprio nel vuoto, perché comunque nessuno di noi, né io né la mia compagna, né questa struttura che abbiamo creato a Roma che si chiama DOR, che è una factory nella quale svolgiamo diverse attività, insomma, nessuno di noi era esperto in materia. È stato molto coinvolgente, anche molto impegnativo, devo dire, è stata un'ottima cartina tornasole, perché c'è stata una risposta piuttosto forte, abbiamo raccolto anche di più di quello che avevamo chiesto, per un progetto che non è semplice. Quindi in un mondo in cui spesso si prende la fotografia così un po' banale o comunque immediata, questa risposta del crowdfunding è stata per noi molto, molto importante, anche se, ripeto, come hai detto giustamente te, era un lavoro a tempo pieno, insomma, abbiamo raccolto i soldi in pochissimo tempo, perché i nostri limiti erano di 40 giorni quando di solito sono di 60, quindi 2 mesi, e ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. E quindi, insomma, devo dire che è stata un'esperienza anche dal punto di vista umano molto forte, molto molto forte.
Una volta che si ha in mano questo prodotto libro, credo che poi tu abbia fatto in modo di così condividere un po' con tutti, ma non tanto per il libro in sé quanto per l'esperienza che c'è dietro, per aiutare anche a sensibilizzare l'opinione pubblica in riferimento a qualche cosa di cui non si parla più oggettivamente.
Sì. La prima cosa che abbiamo fatto è stata anche quella di una delle prime cose che abbiamo fatto è stata anche quella di far vedere il libro agli aquilani, che ci hanno sostenuto tanto, insomma, diciamo, con loro abbiamo creato dei bellissimi rapporti. E poi sì, ovunque vado cerco di sensibilizzare sia sulla condizione di questo luogo, tra l'altro è zona di attualità perché purtroppo ci sono stati altri terremoti in Italia, quindi speriamo che non succeda la stessa cosa che è successa all'Aquila, ma anche per sensibilizzare un po' tutti quanti su questo tema della sospensione, che in qualche modo, ripeto, ci riguarda tutti quanti. A me piace molto raccontare, partire da situazioni, diciamo, site specifiche, quindi legate a un contesto, e fare delle analisi che possano, come dire, essere amplificabili o comunque analizzabili o correlabili a situazioni più vaste che riguardano più persone, non solo le persone legate a quel contesto.
Allora, ci fermiamo ancora per qualche minuto e poi torniamo sempre a Mantova Eyes, sempre con Massimo Mastrorillo. A tra poco! Bentornati a Mantova Eyes, siamo sempre in linea con Massimo Mastrorillo, abbiamo parlato di Aliqual, questo progetto importantissimo sul post sisma aquilano, ed ora veniamo al motivo anche poi per cui ci siamo sentiti, perché il 21 e 22 gennaio Massimo sarà qui da noi in provincia di Mantova, a Monzambano, per un workshop, e il 20, e quindi il venerdì sera, ci sarà una serata con lui in cui si parlerà di Aliqual, ma insomma anche di tanto altro. Allora, innanzitutto partiamo con una sorta di anticipazione: come si svolgono i tuoi workshop e di che cosa ci si occupa fondamentalmente?
Guarda, questo workshop nello specifico, fermo restando che l'education ormai è diventato un po' un mio cavallo di battaglia anche di DOR, questo fatto che abbiamo creato Roma, abbiamo la nostra academy, eccetera. Comunque, quello che ci interessa fondamentalmente, o che mi interessa in questo, diciamo, specifico, è insegnare alle persone a raccontare realmente qualche cosa con le immagini. E più specificamente per quanto riguarda questo workshop, lo faremo attraverso sì degli scatti, ma editando gli scatti, perché la fase dell'editing, ossia del montaggio delle immagini, delle sequenze, che è un aspetto sempre un po', come dire, sofferto da parte dei fotografi. In realtà io penso che faccia parte del processo creativo, non possa essere distinto dall'attività di un autore, ed è fondamentale per poter raccontare. Quindi, diciamo, curiremo particolarmente questo aspetto, lavorando in maniera molto ristretta, in spazi e tempi ristretti, ma fondamentalmente montando queste foto, cercando di dare un senso a questo micro lavoro, perché fondamentalmente, se sono le idee chiare, si possono fare degli ottimi lavori anche in uno o due giorni. E quindi cercherò di fare questo con gli studenti.
Ti voglio chiedere, perché al di là, insomma, dell'aspetto di questo workshop, tutto il processo che sta alla base dell'ideazione, la creazione di un lavoro fotografico, che poi può essere reso come libro nel caso di un lavoro così grande, oppure anche come portfolio, interessa sempre ai nostri ascoltatori. Allora vorrei capire da te quali possono essere un po' le direttive da dare a, fondamentalmente, degli amatori, perché questo noi siamo, per approcciarsi nel modo corretto a una tematica.
Io in genere insegno, perché uno, diciamo, degli errori più frequenti tra i fotografi, ma non solo amatori ma anche professionisti, che spesso e volentieri si va fuori a fotografare, poi dopo si lavora un'idea. Io penso invece che bisogna partire esattamente dall'opposto: lavorare a un'idea, magari nata dall'osservazione di foto fatte in maniera anche casuale e libera in giro per la città, o semplicemente dall'ascolto, dall'osservazione di fatti quotidiani, e lavorare sul concept, e dopodiché uscire e andare a fotografare e cominciare a lavorare in maniera specifica, seguendo delle linee, delle direttive, perché questo è l'unico modo per, come dire, raccontare in un modo che sia, direi, abbastanza vicino alla narrativa letteraria, quella che nascendo da idee o fatti crea poi delle storie, anche se immaginarie, che possono aiutare a capire meglio il reale.
È molto interessante questo parallelismo tra fotografia e letteratura. Noi ci stiamo spingendo molto anche qui a Mantova sul concetto di contaminazione tra le varie arti, e vediamo effettivamente tantissime similitudini tra fotografia e letteratura che riusciamo poi a mettere in pratica e ad esplicitare. E ti chiedo un'altra cosa: al di là dello sviluppo, insomma, di un lavoro, è essenziale lo sviluppo di un proprio linguaggio fotografico. Io credo sia la cosa più difficile, e spesso molti mi chiedono: ma come faccio, perché io, ma una volta ho fatto un lavoro in bianco e nero, ma una volta ho fatto un lavoro a colori, non riesco a trovare quello che più mi si addice. Ecco, come possiamo, ecco, andare più in profondità per capire come meglio esprimerci, quali, non dico esercizi, però quali sono quei suggerimenti che possiamo dare per cominciare un po' a capire effettivamente qual è chi siamo noi, sostanzialmente, perché di questo si tratta.
Ma guarda, credo fondamentalmente, vabbè, sicuramente l'osservazione di molti lavori fotografici, magari anche adesso cercare lavori non scontati, non i soliti nomi, non le solite agenzie, non diciamo quello che viene pubblicizzato da tutti, ma fondamentalmente per esempio leggere molto, dico qualunque cosa, dalla letteratura ai giornali, qualunque cosa possa in qualche modo arricchire la persona, perché fondamentalmente l'autore è una persona, più è ricca come persona, più è in grado di creare. E, aiuta moltissimo, secondo me, anche darsi di limitare gli spazi e il tempo in cui lavorare, ossia lavorare su spazi. A volte si pensa che per fare dei bei lavori bisogna andare in capo al mondo, invece si possono fare dei lavori eccellenti a Monte Urbano dietro l'angolo di casa. Le storie sono ovunque, basta un attimo catturarle o vederle, e quindi quando sei costretto a fermarti in un luogo, come dire, circoscritto, ristretto, in tempi precisi, magari in luoghi a cui uno è abituato, ma come l'abitudine poi annulla l'attenzione, e si cominciano a utilizzare tutti gli organi di senso, quindi non solo la vista, si comincia a sentire, odorare, eccetera, vengono fuori un sacco di idee. Quindi diciamo probabilmente l'osservazione della realtà con una maggiore coinvolgimento sensoriale, direi, per cui a un certo punto utilizzando in maniera più profonda la propria coscienza e il rapporto che si ha con l'ambiente, si riesce in qualche modo a vedere meglio, e quindi si vengono sicuramente vengono a crearsi delle idee, delle storie che possono essere molto più interessanti, ripeto, si possono trovare anche dietro casa. Quindi una volta individuato questo tipo di racconto, è inevitabile che se è un racconto che ti nasce da dentro, uno lo esprime in maniera personale, cioè fondamentalmente il linguaggio fotografico è molto semplice, più semplice di quello che si pensi, quindi non è necessario per forza andare sempre a cercare delle luci meravigliose, bianco e nero, colore, ma semplicemente prendere, uscire e fotografare, perché ormai è un'idea precisa, la sai, cerchi di descriverla.
Ti faccio quest'ultima domanda, Massimo: quanto è importante partecipare a manifestazioni quali ad esempio le letture portfolio?
Può essere importante, nel senso sicuramente dà visibilità al proprio lavoro, e si possono ricevere anche dei consigli importanti. Su chi fa le letture portfolio spesso ho un po' di perplessità, nel senso che secondo me si seguono un po' mode, conoscenze, amicizie, non si chiamano sempre le persone più
poco.
Però, poi per esempio non necessariamente un fotografo di altissimo livello è anche un buon lettore, un buon educatore, quindi bisogna un po' imparare magari anche attraverso il passaparola e capire a chi presentare questi lavori. Poi sicuramente ci sono dei contesti, dei festival, delle situazioni in cui queste letture sono sicuramente molto serie, e quello può essere molto utile, ripeto, per consigli, visibilità. Se uno ha un lavoro finito, mostrarlo e far vedere che è finito e ricevere dei consigli o comunque anche dei giudizi può essere utile, perché poi se il lavoro è buono si crea il passaparola, inevitabilmente il lavoro riesce ad avere una visibilità che altrimenti non potrebbe avere.
Grazie Massimo per essere stato con noi, e grazie per tutti i tuoi consigli.
Grazie a voi, e ci vediamo poi a Monte Urbano.
E noi ci sentiamo tra pochissimo con Mantova Eyes. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura. Vogliamo darvi alcuni appuntamenti importanti di questa settimana. Anche se è un po' lontano, noi ve lo diciamo, perché domani alle 18:45 alla Scuola Holden di Torino, in Piazza Borgodora 49, ci sarà un evento veramente da non perdere. Ci sarà Giovanni Marrozzini con Angelo Ferracuti che parleranno della fotografia e della parola, che si intrecciano in questo racconto corale di esperienze condivise. Ci parleranno inevitabilmente di questa grandissima esperienza che hanno fatto in Sud America recentemente. Poi venerdì al Centro Culturale Zavattini di Luzzara alle 21 ci sarà la presentazione del progetto fotografico Villa Rotta Cricket di Luana Rigolli. Luana è un'amica, è una fotografa straordinaria, quindi vi invito veramente venerdì 16 dicembre alle 21 ad andare a vedere questa presentazione. Nel caso non poteste il 16 dicembre, la mostra resterà aperta fino al 21 di gennaio negli orari di apertura del Centro Culturale Zavattini. E sempre venerdì invece, per gli amici che magari ci ascoltano più verso Milano, dalle 21 al Matt Levy Lab di via Kennedy 24 a Crema ci sarà la mostra di Gabriele Orlini, Una finestra sull'Iraq. Gabriele è un amico, ho avuto modo di fare con lui qualche workshop. Vi consiglio veramente di andare a vedere questa mostra, e tra l'altro vi consiglio anche di andare sul suo sito, perché eccezionalmente sta vendendo alcune fotografie di un suo progetto in Africa, fotografie secondo me stupende e a un prezzo più che accessibile, quindi vi consiglio veramente di andare a consultare questo fotografo. E poi ultimo appuntamento, sabato alle 14.30 con ritrovo in Piazza Mantegna ci sarà il primo meet per Instagrammers mantovani, e appunto si andranno a fotografare il centro di Mantova con particolare attenzione sulle botteghe storiche della città. E allora l'appuntamento per tutti gli Instagrammers mantovani è il 17 dicembre alle 14.30. È davvero tutto, se avete perso qualcosa non vi preoccupate, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, così poi riuscite a seguire tutti questi eventi che noi condividiamo ogni giorno. E noi ci sentiamo giovedì in replica alle 21 e ultima puntata del 2016, martedì prossimo alle 18 dopo il GR sarà la puntata come sempre del Best of 2016. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.